Stai ascoltando
CRC FM.
Buona giornata a tutti i nostri ascoltatori di Bibbia Dintorni, buon martedì, bentrovati, ben ritrovati ai nostri ascoltatori proprio fedeli. E oggi anche noi siamo contenti di passare questa oretta con voi, anche se potete udire dalla mia voce che sono un po' raffreddata, però va bene, andiamo avanti lo stesso e faremo lo stesso il nostro programma. Oggi parleremo di un tema di attualità, ne sentiamo parlare tutti i giorni dai media, sia in televisione sia sui giornali, alla radio, parleremo degli stranieri, dello straniero, lo straniero, l'immigrato. Infatti ogni giorno sentiamo parlare della sua presenza, del nostro rapporto che dovremmo avere con lui. È un fenomeno insomma di grande attualità, spesso presente anche nel dibattito politico, è enfatizzato, come vi dicevo prima, dalla cronaca mediatica, ma soprattutto è un fenomeno relativamente, se così possiamo dire, nuovo per il nostro paese. La società italiana è ormai, possiamo dire, un paese multiculturale, multireligioso. Questo fatto è comune un po' a tutti i paesi occidentali e pone a tutti noi, insomma, cittadini e anche credenti, proprio una domanda di fondo: come rispondere a questo radicale mutamento sociale, culturale, religioso? Ne vogliamo parlare oggi con il nostro ospite. Si tratta del professor Leonardo De Chirico, che ha proprio scritto sul supplemento numero 7 di Studi di Teologia, e lui introduce così l'argomento. Ve lo voglio leggere. Il tema dell'accoglienza dello straniero è un crocevia su cui il mondo contemporaneo è chiamato a misurarsi in modo sempre nuovo, talvolta anche drammatico. L'Occidente si trova spiazzato di fronte a un fenomeno sempre esistito e praticato in ogni direzione e aventi come protagonisti tutti i popoli, ma vissuto oggi come un elemento turbatore di un equilibrio precario e fragile, soprattutto in tempi di crisi come questi. La globalizzazione ha come corollario la circolazione delle persone, spesso nelle modalità buone e convenienti del turismo e degli affari, altre volte nella fattispecie inquietante delle migrazioni di massa dai paesi poveri o in guerra verso le terre del benessere. I nomadismi contemporanei sono uguali e diversi da quelli del passato. Ciò che un tempo, almeno in Italia, apparteneva ad un fenomeno molto contenuto e di dimensioni ridotte, oggi assume proporzioni considerevoli, tale da rimettere in discussione la demografia, il mercato del lavoro, il pluralismo religioso, il senso di cittadinanza e l'identità profonda del paese. Altri paesi europei hanno elaborato strategie dell'accoglienza ormai da svariati decenni, ma la questione è stabilmente nell'agenda di lungo termine di tutte le società contemporanee. Contro un superficiale idealistico ottimismo delle differenze, si fa strada una crescente e preoccupante inquietudine dell'altro. Secondo la caustica espressione di Moni Ovadia, l'altro è spesso visto come portatore di un ingombro. Oltre che politico, quindi, il tema dell'accoglienza è morale, in quanto investe i valori di riferimento di una comunità in relazione ad altre comunità, le situazioni diverse in cui essi sono praticati e vissuti particolari dei soggetti in campo. Ecco, oggi cercheremo di sviscerare questo argomento. Tra l'altro, va bene, vi presento prima il nostro ospite che dovrebbe essere al telefono. Si tratta, abbiamo detto, del professor Leonardo De Chirico, direttore aggiunto del corso di cultura teologica dell'Istituto di Formazione Evangelica e Documentazione di Padova, e docente di teologia ed etica presso lo stesso istituto. Si è trasferito a Roma, quindi non so se è ancora pastore della Chiesa Evangelica di Ferrara, ed è direttore della rivista Studi Teologia, di teologia, edita dall'IFED. inoltre relatore a numerosi convegni teologici ed etici, ha conseguito il dottorato di ricerca di teologia, ha pubblicato alcuni libri e numerosi saggi. Ecco, vediamo se Leonardo è al telefono.
Sì, ci sono e parlo da Roma, infatti.
Ecco, so che ti sei trasferito, spero che tu stia bene a Roma quanto a Mantova, no?
Molto bene, grazie a Dio. Sì.
Ecco, Leonardo, allora...
Tra l'altro qui è un punto di vista, un osservatorio molto diverso rispetto al tema di oggi, sulla presenza degli stranieri.
Ecco, ce l'hai proprio sott'occhio, diciamo.
È vero.
No? Ecco, sentivo ieri sera... che c'è stata una proposta di legge di dare, diciamo, un'ora di religione ai musulmani, non so se ne hai sentito parlare.
Sì.
E
sì.
Anche di dare il diritto di voto agli immigrati. Ecco,
sì.
Stando un attimo sull'attualità del giorno, cosa ne pensi?
Ma rispetto al primo tema, proprio questa mattina ho letto una dichiarazione dell'Alleanza Evangelica Italiana che ricorda come la proposta di introdurre l'ora di religione islamica è viziata in origine da un problema di fondo, che è quello della presenza nella scuola statale di insegnamenti religiosi. Nella fattispecie, fino a questo giorno, della religione cattolica, con insegnanti selezionati dalla gerarchia della Chiesa di Roma, ma pagati coi soldi dei contribuenti e anche di quelli i cui figli non si avvalgono dell'insegnamento. E estendere un'altra fettina all'Islam o a altre religioni significa perpetrare la stessa anomalia. Il punto è che l'insegnamento della religione non è competenza della scuola statale, è un compito delle famiglie e delle istituzioni religiose che sono preposte, per cui io condivido questa posizione che ritiene la proposta dell'insegnamento dell'Islam nella scuola statale come una risposta sbagliata ad un problema che però è vero, è reale, e cioè è la questione dell'integrazione. È come si fa l'integrazione di una minoranza consistente come quella di orientamento, di religione islamica. Non è certo con l'ora di Islam nella scuola che si fa. Semmai bisognerebbe che, piuttosto che queste proposte così abbastanza velleitarie, in Italia si riprendesse in maniera seria e convinta il dibattito sulla legge sulla libertà religiosa, che è fermo ed è bloccato da molti veti. Piuttosto che prendere la strada del spezzettamento e della perpetrazione di un sistema che comunque è sbagliato, perché non promuovere finalmente una legge sulla libertà religiosa che metta in un quadro di laicità, di uguaglianza, superi le iniquità presenti nel nostro ordinamento tra confessioni di maggioranza e le altre, tra quelle confessioni che hanno intesa e altre, tra gruppi che sono tutelati in qualche modo dalla legge e altri che sono privi di quelle tutele. Io credo che quella sia una strada molto più feconda e utile per l'integrazione, piuttosto che quest'idea che io comunque ritengo sbagliata. Quanto al secondo tema sul voto, ricordiamo, nelle elezioni amministrative, almeno questa è la proposta di ieri, Personalmente io sono favorevole perché credo sia un modo di fare integrazione, di fare accoglienza e responsabilizzare le comunità immigrati, i cittadini immigrati che sono legalmente residenti in Italia. Credo che la proposta di ieri sia riguardi i cittadini che sono legalmente residenti da più di 5 anni e quindi nell'ambito delle decisioni pubbliche che riguardano le comunità locali, comuni, province, eccetera, regioni, credo sia un modo di giusto e lungimirante di favorire la responsabilità, non solo la coesistenza, la coabitazione nelle città, ma una corresponsabilità, e il voto è uno strumento, non l'unico, in cui esercitare questo tipo di responsabilità.
Ma come vedi un po' la contrapposizione di questi schieramenti nella politica? Cioè c'è un raggruppamento anche trasversale, diciamo, che è a favore di queste cose, e altri, sì, dei due problemi che abbiamo accennati, e poi c'è anche la Chiesa Cattolica e mi viene in mente la Lega, che sono contrari. Cioè come si fa, non so come farti questa domanda, come fanno questi due gruppi a essere così contrapposti proprio agli antipodi?
Ma da un lato, vedi, c'è una, almeno nella mia lettura, c'è una forte componente nella società italiana che è arroccata all'interno di una comprensione della realtà vista come una sorta di fortino assediato. E quando si soffre di questa sindrome, tutto quello che ha a che fare con il discorso della diversità, del pluralismo, dell'integrazione, dell'accoglienza, è visto come un fenomeno che sottrae alla propria identità, un fenomeno che toglie, un fenomeno che impoverisce, e allora c'è una reazione di difesa volta invece ad affermare in chiave identitaria una situazione che però non è più rispondente alla realtà, cioè non rispecchia più la realtà dei fatti. L'Italia non è più un paese, forse non lo è mai stato, ma negli ultimi 20-30 anni non lo è ancora di più, un paese dove c'è una religione di maggioranza e soprattutto una religione di Stato. C'è una religione di maggioranza, ma c'è un forte pluralismo religioso, c'è un forte pluralismo di carattere etnico e culturale, c'è anche un nuovo fenomeno di pluralismo linguistico, eccetera. Questi fenomeni sono inevitabili, non sono non possono essere fermati dalla decisione di un paese o di una componente all'interno del paese. Vanno semmai affrontati promuovendo la legalità, il rispetto dei diritti umani e la libertà religiosa, che è la piattaforma dentro cui il tema anche della diversità e dell'integrazione va collocato. Non a caso il fenomeno dell'immigrazione è anche un fenomeno che proprio porta con sé il tema della diversità religiosa. Non solo la comunità islamica è molto presente tra le comunità immigrati, ma non dimentichiamo che si calcola che circa il 40% degli immigrati in Italia presenti oggi sia di fede evangelica. E quindi di per sé è anche questo un elemento di novità che chiama l'Italia, ma non solo, perché non è solo un fenomeno italiano, a fare i conti con il fatto che uno immigrato su due non è islamico, è portatore di un'identità religiosa comunque cristiana, anche se non cattolica.
A volte forse si dà il termine religione dei connotati un po' diversi, no? A volte può essere sinonimo proprio di spiritualità in senso proprio, in altri si identifica la religione come moralità. Come mai questi diversi aspetti che si dà proprio alla parola religione?
Beh, la parola di per sé è un campo di significati molto vasto e può essere usata in molti modi. Può essere anche una parola manipolata e strumentalizzata. Quando in Italia alcuni poteri forti hanno l'interesse a usarla in senso difensivo, dicono che la usano come sinonimo di appartenenza a una religiosità strutturata e, nello specifico, l'appartenenza alla Chiesa Cattolica. Si dice l'Italia è un paese cattolico dove il 95%, 94% delle persone sono battezzate, quindi sono portatrici di una loro identità di tipo religioso.
Quindi diciamo che è una concezione inclusivista della religione cattolica, no?
Sì, quando serve i numeri, la religione è associata al numero dei battezzati. Quando poi i sociologi registrano la pratica religiosa, si scopre che questo tipo di associazione, religione uguale numero di battezzati, è molto discutibile, non corrisponde per niente al numero, per esempio, di persone che praticano o domenicalmente o settimanalmente o che vivono in accordo con il magistero. L'Italia è un mosaico dal punto di vista religioso, sotto tutti i punti di vista, anche sotto la appartenenza alla Chiesa Cattolica si nascondono, o comunque ci sono, diversi orientamenti, diversi tipi di religiosità, e a maggior ragione con la presenza degli immigrati questo mosaico si diversifica ancora di più. E anche nelle comunità di immigrati l'aspetto religioso è un aspetto molto avvertito, sentito. Uno dei primi bisogni a cui gli immigrati cercano è proprio quello della loro vita religiosa, dell'aggregazione religiosa, della pratica religiosa, della spiritualità religiosa, forse ancor prima insieme ai bisogni materiali fondamentali. Le comunità immigrate portano una domanda di religiosità, e questo è testimoniato dal fatto che anche nei primissimi anni, se non proprio mesi, se non proprio settimane di arrivo in Italia, si formano gruppi, si formano chiese, si formano comunità, si formano gruppi di preghiera islamica, eccetera, perché la religione vissuta è uno degli elementi fondamentali dell'essere umano, e quindi non ci si può nascondere dietro una parvenza di monocolore cattolico romano che in Italia non è mai esistito, ma a maggior ragione non c'è più, e quindi va affrontato con realismo, con il senso non di difendere una cittadella assediata, ma con il promuovere libertà religiosa, responsabilità da parte di questi cittadini, rispetto dei diritti umani e dell'ordinamento italiano, coinvolgimento nella amministrazione, nella gestione, nel vissuto delle nostre città, proprio per favorire sia quello che oggi si chiama l'inclusione, la integrazione, ma non a spese delle singole identità. Io non credo che l'inclusione significhi che si diventi tutti uguali o si diventi tutti un po' meno di quello che si era prima. C'è la necessità di pensare all'integrazione come a un modo di vivere insieme, possibilmente pacifico, possibilmente collaborativo, nel rispetto delle singole specificità. E questo è un problema non solo italiano, ma europeo e mondiale, perché da un lato in Europa abbiamo il modello della laicità francese che tende a appiattire le diversità, impedendo l'indossamento del velo, impedendo l'indossamento della keppia ebraica, impedendo l'ostensione di simboli religiosi visibili nelle scuole. E questo è un modo di appiattire le diversità. Dall'altro c'è il modello del multiculturalismo nordeuropeo, dove si creano delle comunità isolate, delle comunità di tipo autoreferenziale, che rivendicano poi i loro tribunali, rivendicano l'applicazione di leggi speciali per le comunità stesse, e non sempre queste cose sono portatrici di un rispetto dei diritti umani e degli ordinamenti nazionali. Quindi l'inclusione, l'integrazione deve sì rispettare le singole specificità in un quadro di legalità, di responsabilità e di libertà religiosa, e ricette, per così dire, semplicistiche non esistono, però sicuramente l'arroccamento è una risposta sbagliata ad una questione che invece forse richiede risposte nuove e anche coraggiose.
Certo. Va bene Leonardo, noi ci fermiamo un attimo per un brano musicale, però ti voglio lasciare con una domanda a cui poi risponderai quando riprendiamo. Qualcuno dice, insomma, che senso ha accogliere qualcuno senza poter fornire loro la casa, il pane, i vestiti e soprattutto anche una soggettività e una dignità nella nostra società? E poi una domanda successiva: quali sono gli atteggiamenti richiesti ad un cristiano, perché noi parliamo da una radio cristiana, quindi vogliamo dare anche questo orientamento, quali sono gli atteggiamenti richiesti ad un cristiano di fronte proprio a questo problema? Adesso mandiamo un brano e poi ci risentiamo.
Stai ascoltando
CRCFM.
Eccoci tornati dopo questo brano musicale. Ricordo ai nostri ascoltatori che siete all'ascolto di Bibbia dintorni. Vi do i nostri numeri di telefono se volete chiamarci, dirci le vostre opinioni su quanto stiamo dicendo. Allora abbiamo un numero verde che è l'800 13 40 97. Potete inviarci anche un sms al 338 52 23 006 o chiamarci al nostro numero 0362 24 54 00. Stiamo parlando del tema dello straniero tra di noi. Abbiamo detto che ogni giorno parliamo e sentiamo parlare della sua presenza, del rapporto con lui. È un argomento che è entrato nel dibattito politico e ne sentiamo parlare dovunque, in televisione, in radio, sui giornali. Ci siamo anche interrogati su come dovrebbe essere la scuola, l'insegnamento della religione nella scuola, e abbiamo anche detto che in quanto la scuola è pubblica, in uno Stato laico, in una società pluralistica, e quindi si deve osservare la laicità e rispettare tutte le religioni e lasciare il compito, questo compito alle famiglie e alle altre società in modo da approfondire insomma questi argomenti. Avevo lasciato il nostro ospite, al nostro ospite, il professor Leonardo De Chirico, due domande a cui chiediamo una risposta. Che senso ha accogliere qualcuno senza poter fornire loro casa, pane, vestito e soprattutto una soggettività e una dignità nella nostra società? E poi, come seconda domanda, quali sono gli autentici atteggiamenti richiesti ad un cristiano di fronte a questo problema? Leonardo.
Due domande molto importanti. Quando si pensa al tema dell'accoglienza, una difficoltà che sorge è quella di avere dei criteri di appunto dignità, casa, lavoro, stabilità economica, che hanno a che fare con i livelli di vita del paese che accoglie. E spesso si corre nella tentazione di applicare questi criteri come se fossero universali. Noi sappiamo che molte persone che vengono in Occidente e in Italia provengono da, non è il caso di tutti, ma è il caso di molti, provengono non da condizioni di relativo benessere a cui per il quale cercano un miglioramento della loro situazione. Una fetta consistente di immigrati viene da aree del mondo in cui i livelli di sussistenza sono talmente precari che quello che comunque trovano qui è per certi aspetti una situazione migliore rispetto a quella che lasciano, soprattutto se segnata, come spesso è segnata, da condizioni di guerra, da condizioni di fame, di conflitti. Allora, è vero, non è giusto accogliere senza poter dare una condizione minima che sia rispettosa della dignità degli esseri umani. Ma queste condizioni minime vanno tarate, considerate, misurate, tenendo presente le condizioni di partenza da cui molti immigrati provengono. Non è il caso di tutti, ma è il caso di molti. Questo anche porta una responsabilità dell'accoglienza che deve essere all'insegna di una accoglienza, di un benvenuto che permette a chi viene di poter condurre una vita pia, tranquilla e in tutta dignità e onestà, come direbbe l'Apostolo Paolo nelle lettere a Tito o anche nella seconda lettera a Timoteo. Spesso però questo argomento che viene presentato è una spia di una indisponibilità a considerare gli immigrati come già vittime di una situazione intollerabile, portatori di una storia, di biografie all'insegna di sofferenze, alcune volte di guerra, e credo che lo sforzo nelle comunità che accolgono, nelle nazioni che accolgono, sia quello sì di favorire la integrazione e preparare, predisporre condizioni di vita che siano minimamente all'insegna della dignità umana, tenendo presente però che stiamo parlando di situazioni in molti casi di emergenza, non
Leonardo, scusami un attimo, però secondo te non bisogna anche riconoscere che esistono un po' dei limiti all'accoglienza, nel senso che sono limiti anche oggettivi, no? Quello di fare spazio agli altri.
Sicuro, sicuramente ci sono dei limiti che non devono essere. Il punto è proprio qui, dove li mettiamo i limiti, cioè quali sono i criteri che ci aiutano a porre questi limiti. La situazione italiana è per certi aspetti paradossale, perché da un lato nella percezione dell'opinione pubblica la presenza di stranieri è vista come un elemento molto spesso già troppo esuberante, eccessiva, e per certi aspetti è vero. D'altra parte, rispetto agli altri stati europei, non credo che siamo in una situazione diversa, semmai ancora inferiore rispetto ad altri paesi. Allora, questo è il problema, come, dove porre i paletti, dove mettere i limiti, dove mettere i confini, per quanto riguarda l'accoglienza. In questo senso la politica dei flussi migratori, la politica della legge sull'immigrazione, sono tentativi di mettere questi paletti. Da un lato non si possono erigere barriere insormontabili costruendo fortini che sono, oltre che inutili, anche privi di qualsiasi legittimità ispirata a un minimo senso di cittadinanza e di comune appartenenza al genere umano, di solidarietà. Dall'altra bisogna sapere dove porre i paletti, e per farlo dobbiamo fare in modo che ci siano condizioni di accoglienza dignitose, all'insegna però di quello che ho detto prima, non pensando che una vita a 3-4 stelle in un'ottica di lavoro sicuro, con un TFR assicurato e una casa di proprietà, siano quelli le condizioni minime. Sono molto diverse rispetto alle condizioni di partenza da cui molti provengono.
Certamente. Allora, poi tornando un attimo alla seconda domanda, cioè in quanto cristiani il nostro riferimento naturalmente è sempre la Bibbia, no? E quindi non possiamo negare che l'indicazione biblica fondamentale riguardo agli stranieri sia quella proprio dell'accoglienza e della solidarietà. Abbiamo diversi punti nella Bibbia a cui possiamo fare riferimento.
Sì, certo, l'identità stessa del popolo di Israele dell'Antico Testamento è proprio intrecciata all'essere straniero, all'essere nomade, all'essere in cammino, in pellegrinaggio, e questa identità è anche parte della identità del credente del nostro tempo, pellegrini, cittadini di un altro regno, eppure ben presenti nella vita delle nostre città, delle nostre nazioni. Nell'Antico Testamento c'è tutta una legislazione molto interessante sul tema dell'accoglienza, e parte di quel supplemento a cui facevi riferimento tu, sullo straniero con noi, riguarda proprio un esame, una riflessione su quelle che erano le leggi previste per lo straniero o per i diversi stranieri, perché anche nell'Antico Testamento non c'era una sola tipologia di straniero,
certo,
ma c'erano diversi gradi a seconda del tempo di permanenza, del grado di assimilazione, della volontà dello straniero di entrare a far parte della vita sociale del popolo di Israele. Però erano a tutti questi gradi o tipologie di stranieri erano garantiti dei diritti minimi, un diritto a non essere sfruttati, un diritto a non essere abusati, un diritto a ricorrere a corti di giustizia all'insegna dell'equità, contro a cui rivolgersi in caso di abuso, al diritto degli stranieri di avere accesso ai campi non ancora del tutto spigolati, mietuti, un diritto ad avere accesso alle città rifugio in caso di reati commessi dagli stessi immigrati in via non intenzionale, per alcuni di loro il diritto a partecipare alle festività e quindi anche alla dimensione pubblica in qualche modo della vita sociale. Insomma, la legge dello straniero per lo straniero nei suoi capisaldi portanti è uguale per il cittadino, per l'appartenente al popolo di Israele rispetto allo straniero.
Infatti tu scrivi, dici, il quadro generale è quello di una società fortemente radicata in un'identità religiosa e in grado di interagire con la presenza di stranieri che vivono in essa, offrendo loro la possibilità dell'integrazione. Mandiamo un po' di musica e ci sentiamo subito dopo.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Naturalmente questo nel caso dell'Antico Testamento è legato anche alla peculiarità del popolo di Israele, che è un popolo dalle dimensioni sociali, politiche, ma anche confessionali. E quindi per essere parte integrante del popolo di Israele bisognava fare anche un percorso di identificazione con quel popolo, quindi la circoncisione
e
così via.
Tu parli delle responsabilità, anche oltre ai diritti, le responsabilità degli stranieri.
Oh certo, e così come erano estesi agli stranieri i capisaldi della legislazione, si pretendeva o era previsto per gli stranieri l'osservanza, l'adesione e delle norme che valevano per i cittadini, quindi dal punto di vista della tassazione, dal punto di vista delle norme per il lavoro, dal punto di vista del rispetto delle festività religiose di Israele, delle abitudini, delle consuetudini. Io parlo di un patto di cittadinanza, cioè di un accordo che comporta diritti e doveri, di una alleanza che è frutto di un avvicinamento reciproco sulla base di chiari appunto diritti e chiare responsabilità da parte di entrambe le parti, di chi accoglie e di chi è accolto. Se non entriamo, credo che questo sia un vero contributo che anche il pensiero cristiano possa dare alla discussione contemporanea, se non entriamo in una logica di patto, di alleanza, in cui non solo si estendono diritti, ma si richiedono doveri, un patto di cittadinanza, in cui le persone che arrivano si impegnano, così come noi cittadini già residenti, a vivere in maniera consona all'ordinamento dello Stato, così come noi siamo chiamati a vivere all'insegna di questo impegno, e a questo impegno corrispondono diritti di uguaglianza rispetto ai cittadini già residenti, se non entriamo in questa logica di patto che impegna le parti, non solo promuove una mentalità solidaristica dell'accoglienza indiscriminata e nemmeno alza steccati insormontabili, ma crea ponti che portino a responsabilità condivise, a diritti e doveri, a impegni e prerogative. Mm-hmm. Questa era l'idea dell'accoglienza dell'Antico Testamento e anche del Nuovo. Pensarla nell'ottica di una responsabilità reciproca, in cui ci sono diritti, ci sono doveri, e dentro questa dinamica si creano le condizioni per l'integrazione oppure per l'allontanamento, perché non necessariamente le persone che vengono vogliono integrarsi in un'ottica di reciprocità, certo, e di impegno, di osservanza delle leggi italiane. In questo caso non c'è nessun obbligo di voler integrare persone che non vogliono essere integrate, ma dentro un patto, non semplicemente, e non mettendo in questo patto l'appartenenza religiosa, certo, perché in uno Stato laico e plurale l'appartenenza religiosa non è una condizione di cittadinanza. Si è uguali davanti alla legge. L'articolo 3 della Costituzione dice indipendentemente anche dal credo religioso, per cui che vengano persone di altre culture, di altre religioni, che si impegnano però a vivere in maniera responsabile nel nostro paese, con diritti e doveri, non li obbliga a diventare cattolici, certo, o di altra religione,
infatti,
ma
tu dici,
a vivere con noi.
Sì, tu dici insomma che la Chiesa, ti leggo, la Chiesa è chiamata a onorare la sua identità aperta per includere gente da ogni provenienza, e nitida e consapevole per includere solo coloro che credono in Gesù.
Sì, beh, questo per quanto riguarda l'appartenenza nella Chiesa. Io farei una distinzione tra quello che è appartenere alla Chiesa, che si appartiene per confessione, si appartiene per scelta volontaria sulla base di un'adesione a una fede, e l'appartenenza alla comunità civile, certo, a cui si appartiene per provenienza di sangue, lo ius sanguini, sì, per nascita, oppure perché si vive in un determinato territorio, ma entrambi questi due criteri, il sangue, cioè la nascita, o la presenza su un territorio, non vincolano le persone a un credo religioso.
Certo. Ok, è chiaro. Leonardo, abbiamo 2 minuti. A conclusione di questo discorso, cosa vogliamo lasciare ai nostri ascoltatori?
Ma vogliamo lasciare un richiamo a fare di questo tema un'occasione di mettere alla prova le possibilità anche della visione cristiana, perché la visione cristiana, se è tale, è spendibile, è concreta, contribuisce a affrontare la realtà, non è semplicemente un'idea astratta. E nel dibattito contemporaneo, in cui da un lato ci sono fenomeni di arroccamento, dall'altro ci sono fenomeni che suggeriscono accoglienze indiscriminate, credo che il contributo dei cristiani sia quello di promuovere una visione dell'accoglienza responsabile, sicuramente solidale, sicuramente non ostile allo straniero, ma nello stesso tempo portatrice di una richiamo alla responsabilità, all'impegno, al patto, ad un vincolo con cui ci si apre all'accoglienza e che si richiede a chi ha accolto di rispettare.
Certo.
E se già le chiese evangeliche nel loro piccolo fossero comunità accoglienti in questo senso, in cui si aprono al benvenuto, all'accoglienza concreta nei confronti degli stranieri e che promuovono questo tipo di responsabilità anche in chi ha accolto, e questo può essere un esempio, un modello, un contributo ad una discussione che riguarda tutti e che è una delle questioni che ci accompagna e ci accompagnerà per i prossimi decenni.
Mm-hmm.
Per cui se riusciamo a cogliere qual è la profondità, la concretezza di un approccio cristiano, facciamo un servizio alle chiese ma anche alla società più in generale.
Okay.
E quale più grande, più bella occasione di questa di poter dare una testimonianza della concretezza della visione cristiana.
Va bene Leonardo, grazie per il tuo tempo, grazie per essere stato con noi e ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori e do loro a sentirci alla prossima settimana e a Leonardo a presto per un'altra trasmissione.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.